Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo ovviamente di San Giuseppe, il capo della Santa Famiglia, dagli scritti di San Bartolo Longo, mese di marzo, in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei, 2001. Stiamo leggendo da un po' questo libro, stiamo a pagina 125, 23° giorno di questo mese di San Giuseppe. San Giuseppe, modello di tutte le virtù perfette, certamente. Bartolo Longo riceve una formazione classica, quindi le virtù sono quelle descritte dall'Etica Nicomaco di Aristotele, accompagnate e perfezionate dalla fede, dalla grazia di Dio. La classe, la classifica, la casistica delle virtù è quella aristotelica. La vita di San Giuseppe si può compendiare in tre parole: povertà, sofferenze, lavoro. San Giuseppe è una persona di cui non conosciamo molto, noi i particolari della vita ci sfuggono, della sua vita quotidiana. Certo, faceva il falegname, probabilmente, anzi era di nobile famiglia, discendente di Davide, quindi era un giudeo di questa nobile stirpe. Della stirpe di Davide, Giuseppe figlio di Davide, e per questo deve donare anche la regalità a Cristo dalla sua paternità. Quindi vive però in povertà, tanto che ipotizza, ecco, nella vita di San Giuseppe, la famosa badessa di Viterbo che scrive la vita di San Giuseppe Montefiascone, che San Giuseppe era povero perché aveva voluto essere povero, perché per essere vicini a Dio bisogna essere poveri. Famiglia quindi non nobile decaduta, ma di un'altra nobiltà, nobiltà divina, spirituale, come quelli che si ritirano in penitenza, come gli esseni che pur avendo beni si ritiravano nella castità, nelle grotte di Qumran, a meditare la scrittura, a pregare, attendere la visione, la venuta del Messia, ecco, in questo modo più spirituale, non certo come i misicari, non certo come gli zeloti, che volevano un Messia militare, un capo militare come Giuda Maccabeo, come Giosuè che guida gli eserciti contro Gerico, contro i Filistei, contro gli abitanti della terra di Canaan, per liberare, ecco, la terra dagli occupanti. Questo era il Messia, no? E ancora oggi, purtroppo, guardiamo il sionismo è un messianismo politico, no? Loro sono i depositari, della benedizione divina, quindi si devono riprendere le terre, devono impiantare il loro stato ebraico, perché questa è volontà di Dio. E quindi non si discute su questo, perché questa è la scrittura. Sì, certo, dal punto di vista letterario, questa è la scrittura. Però se noi diamo un'interpretazione un po' più spirituale, come la dava Gesù del resto, no? Che parlava del tempio del suo corpo, ecco, non del tempio di Gerusalemme, ma del tempio del suo corpo, certamente abbiamo un'altra visione delle parole profetiche della scrittura. La vita di San Giuseppe si può compendiare in tre parole: povertà, sofferenza e lavoro. Egli ha sopportato pazientemente, ha pregato continuamente, ha tutto indirizzato a Dio e ciò gli è bastato per sorpassare in santità, dicono i dottori, gli altri santi del cielo. San Giuseppe è più grande dei santi, dopo la Madonna, almeno questo nel culto cattolico. Dopo il servizio iperdulia alla Madonna c'è la protodulia di San Giuseppe, più grande dei santi dopo la Madonna. La Madonna è inarrivabile perché ha avuto un ruolo di mediatrice fondamentale, de condigno, non de congruo, perché ovviamente quello spetta solo al Signore, il contrario, no? Ecco, de congruo, non de condigno, ecco, non perché è per natura così elevata in grazia, ma perché appunto, il Signore gli ha dato la possibilità di vivere ampiamente tutte le virtù e lei ha aderito a questo progetto di Dio. Quindi il merito di Cristo infinito, quello di salvarci dal peccato, cosa che nessun altro poteva fare. La Madonna però, con la sua compartecipazione alla redenzione, alle sofferenze di Cristo, partecipa in una maniera subordinata ma assoluta, ecco, al di sopra di tutti gli altri santi, di tutte le altre creature, al piano divino di redenzione, quindi alla santità. E poi c'è San Giuseppe, che è il più grande dei santi. Nella mia condizione presente, in quella che Dio mi riserva per l'avvenire, mi sarà sempre possibile ed anche facile, mediante la grazia, di divenire un gran santo. Oh San Giuseppe, fammi capire bene il valore di queste tre parole: rassegnazione, lavoro, pensiero di Dio. Rassegnazione, lavoro, pensiero di Dio. San Giuseppe viveva nell'umiltà, ecco la grande virtù che secondo i mistici è la base di ogni virtù. Non si può conseguire la virtù se non c'è l'umiltà. Tutto quello che hai sono capacità, però non sono virtù, le virtù sono spirituali, cioè come orientare le tue capacità, i tuoi mezzi al bene, l'abitudine al bene. Perché tu puoi avere tante capacità, però le puoi indirizzare al male, allora non sei virtuoso, sei un maligno, sei un perfido. Uno che non ha la fede è uno che si serve delle cose del mondo per fare il male. Uno che costruisce la bomba atomica, sì, l'energia atomica è certamente grandissima, potentissima, potrebbe servire per fare tanto bene al mondo, per estinguere finalmente la fame nel mondo, invece si usa per costruire la bomba, e allora certamente questi mezzi che Dio ti ha dato tu li usi male. Non li usi per il bene, ma per il male, per il potere, per il sopravanzamento delle altre nazioni, la schiavitù degli altri. San Giuseppe quindi vive nell'umiltà, non ha bombe atomiche, ha i suoi mezzi miseri di lavoro, la sua sega, la sua pialla, il suo martello, i suoi chiodi, tutte le cose che servono per compiere bene un lavoro manuale, però ecco, queste cose servono per servire e non per avere. Egli si occupava di accontentare Gesù e Maria, essi lo ringraziavano con un sorriso amorevole. Giuseppe felicissimo benediceva Dio del buon successo che gli dava. Si accontentava della benevolenza di Maria. Vedete, questo è l'amore, no? Quando l'amore è troppo esigente, tu mi devi dare questo, 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 quando le mogli comandano i mariti, no? È quasi che li devono schiavizzare, tutto il loro essere deve essere sottomesso a loro. Questo non è l'amore, no? Madonna, ringraziamo per quello che faceva Giuseppe. Ecco la vera umiltà. Essere umili non consiste nel dire ovunque che non sia buono a noi, perché si rischia di vilipendere i doni del Signore, ma nell'attribuire a Dio i nostri successi, indirizzare sempre a Lui gli elogi che ci vengono fatti, senza il soccorso di Dio, che potreste fare di bene? Ecco, l'umiltà non è dire, ah, io non faccio nulla, ah, io non so nulla, ah, io non so, io beh. Ecco, fai le cose nel silenzio, senza proclamare, senza suonare la tromba, no? Senza guardare in maniera negativa tutto quello che avviene, fai il tuo poco, magari è quello che sai fare, quello che puoi con le tue capacità, quelle che Dio ti ha dato, e il Signore ti ricompenserà per il lavoro fatto, ti darà, ecco, quello che è giusto per la tua, ecco, salvezza. E allora, ecco, mettiamoci alla scuola di San Giuseppe, in modo tale che San Giuseppe possa guidarci in questa via di umiltà. Senza lodi, senza elogi, ma con la consapevolezza che stiamo facendo il bene e che Dio ce lo fa fare. La vostra intelligenza, le vostre membra, tutto vi è stato dato da Lui. Se qualche volta siete stimato, lodato, ricompensato, siate contento, ma come Giuseppe, datene lode a Dio. Abituatevi a riferire tutto a Dio, allorché siamo biasimati o corretti, possiamo esserne dispiaciuti, ma non turbati. E diremo: domani farò meglio di oggi, perché ascolterò la voce di Dio con maggiore attenzione. Ecco qui. La media, in medio stato virtus, la virtù è la medietas, no? Non presumere tanto di se stesso, però credere molto in Dio, non pensare che Dio possa fare o voglia fare tutto quello che tu pensi, però quello che ti concede è grazia. Ed è per la tua salvezza, ed è preziosissimo, un bene preziosissimo per la tua vita e per la tua santificazione. San Giuseppe viveva nel fervore. Essere fervoroso vuol dire aspirare ad essere sempre più santo, voler fare meglio oggi che ieri. Ecco, il fervore non è l'agitazione, non è l'inquietudine, non è gettare fango sugli altri, no? o gettare un nervosismo sugli altri, pretendere sempre che gli altri servano, che gli altri facciano ciò che io voglio. Questo non è fervore, no? Questa è abitudine al male, perché tu vuoi usare gli altri, anche se ti dai delle ragioni, degli scopi che sembrano nobili, che sembrano santi, però questo non è il bene, non può essere il bene. Quindi il fervore è la vita, è l'avanzarsi dell'anima verso il cielo. In ciò doveva consistere tutta l'applicazione di San Giuseppe: piacere a Gesù e piacere a Maria. Fare oggi per essi qualche cosa in più di ieri. Non è così l'amore di vostra madre per voi? La madre non si stanca mai di amare. La madre si dona sempre nell'amore, la madre non chiede in cambio niente. Il suo dono, la gioia che riceve nel dare. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, sono le madri che ragionano bene col femminismo. Allora tutti i diritti sono stati conculcati, le donne non sono più donne se non hanno un posto sociale, se non hanno uno stipendio alto, se non hanno una vita agiata, personale, individuale. Se non si vestono come gli pare, tenendo conto degli istinti deviati, delle persone. Ma questo non è vivere nella grazia di Dio. Per una donna forse è anche più difficile, perché il Signore è più esigente, avendo dato più doni alle donne, donne di sensibilità, di scrutazione dei cuori, di delicatezza verso l'umanità sofferente, l'istinto materno che appunto serve a custodire l'uomo, l'essere umano, nei primissimi giorni, tempi, mesi della vita. Ecco, se non c'è tutto questo, non corrisponde alla sua vocazione, no? San Giuseppe vive nel fervore, da canto suo insegna a uomini e donne che cosa va a fare, voler fare oggi meglio che ieri, meglio questa sera che questa mattina, con la sapienza di un grande giurista, Bartolomeo, che anche lui dice, trovato il Signore, non si ferma mai. È andato di offerta in offerta per costruire il tempio, poi la divulgazione del rosario, l'apostolato di Efeso, l'aiuto dei poveri. Il fervore è la vita e l'avanzarsi dell'anima verso il cielo. In ciò doveva consistere tutta l'applicazione di San Giuseppe, piacere a Gesù e a Maria, fare oggi per essi qualche cosa più di ieri. Non è così l'amore di vostra madre per voi? Fate dunque altrettanto per Gesù, per il vostro prossimo, per l'anima vostra. Dio sarà contento dei vostri sforzi. San Giuseppe era pieno di zelo per la gloria di Dio. Non vi è nessuna particolare notizia sull'apostolato di San Giuseppe, ma possiamo ben comprendere che egli non lasciava passare nessuna occasione di parlare di Gesù quando poteva, perché era la custodia del Verbo, e quindi certamente cercava di diffonderlo, di farlo conoscere. Non parlammo noi volentieri delle persone che amiamo. Il suo soggiorno in Egitto, dice un autore, fu occasione di molte conversioni. Addirittura Diodago, non dico, ma che si prostrò dal suo tempio, cadde per terra. Perché Gesù passava, era il vero Dio a cui tutti gli dei, cioè tutti i demoni, devono essere sottomessi. Il vero Dio non è conosciuto, diceva Maria, ed eccoli l'uno e l'altra. A cominciare dalla preghiera, poi ad attirare le persone con la loro affabilità ed infine spiegare loro i misteri della fede, senza punto curarsi di essere qualche volta respinti ed anche disprezzati. Oggi purtroppo, no? Si parla di Gesù alle persone, subito storcono il naso, ma fateci caso, no? Nei giornali, negli articoli, anche nella pubblicistica comune, in televisione, si parla sempre di altre religioni, di altri personaggi. Si parla sempre anche di santi, alle volte, sì, bontà loro, Padre Pio qualche volta entrava in televisione. Gesù no, la Madonna no, non devono essere citati, non si deve parlare, pure il re di tutti gli uomini, dell'universo, un paese cattolico come il nostro, eppure mai si sente parlare di Gesù, come se non fosse mai esistito, come se non avesse detto niente, non avesse fatto niente. Qual è l'apostolato oggi? Forse voi preti qualcosa ancora diciamo, balbettiamo, ma il grosso della gente non vuole sentire, i capi non vogliono sentire di Gesù. Una buona parola, una parola pia costa nulla, e forse l'anima a cui è diretta, questa parola, non aspetta che questa spinta per essere tutta di Dio, diciamo, amici, anche noi diciamo qualcosa di Dio e della Vergine. Saremo come Bartolo Longo, che piano piano ha costruito un immenso tempio, un grande movimento che serve Gesù e la Madonna. Ave Maria, cari fratelli, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione. Ave Maria, cari fratelli, di buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, lo sposo della Vergine, il capo della Santa Famiglia, il patrono universale della Chiesa, dei lavoratori e dei moribondi. Ecco, siamo nel capitolo 24° del libro del Beato Bartolo Longo, mese di marzo, in onore di San Giuseppe. San Giuseppe, modello di vita penitente. Abbiamo visto come San Giuseppe è modello di tutte le virtù perfette. Povertà, carità, penitenza, ecco, la penitenza è una delle virtù che oggi sono dimenticate perché nessuno la vuole fare più, sembra una cosa antica, medievale, però Gesù è morto sulla croce, quindi è stato il primo che ha fatto penitenza, anzi prima di Giuseppe e Maria l'hanno seguito sulla via della croce. Non dobbiamo immaginarci che ordinariamente, non parlandosi di penitenze esercitate da San Giuseppe, egli non ne facesse. Tutti i santi furono attentissimi a celare le loro austerità. Certo, come il peccatore cela il peccato, non lo fa vedere, lo fa di notte, lo fa, ecco, in maniera nascosta, in modo che non se ne accorga nessuno, ecco, gli omicidi quando si fanno di notte, i furti quando si fanno di notte, gli stupri, i tradimenti coniugali quando si fanno di notte, quando c'è magari meno possibilità di essere visti. Così è l'essere umano, però anche, è vero anche il contrario, anche gli atti di virtù spesso vengono fatti nel silenzio, che nessuno veda, che nessuno lodi, che nessuno possa, dire bravo a un'altra persona perché ha fatto una cosa, perché quella è la vera virtù, si paga da sola, si fa nel silenzio, le notti in preghiera dei frati, dei santi frati, delle sante suore, delle sante Veroniche. San Felice da Cantalice, non si conta, no? Grande penitenza per salvare anime, per salvare le anime. Leggiamo nella mistica città di Dio, della venerabile Maria di Agreda, famosa, questa Maria che fondò un monastero francescano in America Latina. La seguente rivelazione fatta dalla Santissima Vergine: Giuseppe non volle mai avere un letto e solo si sedeva a qualche modo in qualunque sito per dare un breve riposo al suo corpo affranto dalla fatica, appoggiando per solito il capo ad una mano, e così morì perché era oltremodo penitente in tutto. Non si sedeva, non riposava, non stava a letto, non conosceva il letto. Anche un'altra santa, dice il padre da Cochem, Maria, rivelò a questa santa gli anni vissuti a Nazareth Cosa che provano sempre più la grande austerità della Santa Famiglia. Nazareth la conosciamo, la casa di mattoni, di pietre, anzi di pietre grezze, molto semplice, sì, è per l'essenziale per vivere, per coprirsi, per ripararsi dal freddo, però basta, non c'era niente. Era un locale unico dove si pregava, si lavorava, si cucinava, si facevano gli altri servizi. Il nostro cibo era cattivo e scarso. Parla attraverso questa mistica, no? La Madonna. E i giorni di digiuno, che erano molti, li osservavamo in tutto rigore. Non si mangiava mai carne in tutto l'anno. Eccetto quello dell'agnello pasquale, quando ci invitava qualcuno. In tali casi preferivamo farci simili agli altri, per poter avere migliore ascendente sulle anime loro e tirarle a Dio. Come sono commoventi queste parole, Madonna. Mangiava mai carne, no? Mangiava quello che trovava, ecco, quello che il Signore faceva trovare, era bastevole, ecco. Non ci si può mai lamentare del Signore, perché se a chi serve il Signore avrà sempre una casa, dice il Salmo, no? Oddio, oggi vediamo tanti scacciati dai loro paesi, territori, per motivi di guerra, di persecuzione, però anche quelli hanno una casa, una rondine e il nido dove porre i suoi piedi, anche il passero trova una casa. Presso i tuoi altari, Signore, il mio regno, quelli ci saranno sempre. L'altare del Signore sarà sempre pronto ad accogliere tutti i pellegrini, tutti i poveri, tutti quelli che si affidano alla misericordia di Dio senza limiti. La Emmerich, Caterina Santa, adesso beata Caterina Emmerich, racconta nelle sue rivelazioni con quanta temperanza si contenesse sempre la Santa Famiglia nel prender cibo. Per lo più quella mistica li vide mangiare solo dei piccoli pani con alcune fave, oppure degli ortaggi e talvolta un po' di pesce. Solo nel deserto, dove l'acqua non era potabile, vide mescolarvi qualche goccia di balsamo. Ecco, questa era la ricchezza della Santa Famiglia. La venerabile Maria di Agreda descrive parimenti la completa astinenza che Gesù e Maria Giuseppe facevano delle carni in questo modo. Mangiavano ben poco e subito dividevano tra i poveri, specialmente i malati, il resto delle vivande ed anche il denaro che avevano guadagnato con i loro lavori. Tanto Maria quanto San Giuseppe visitavano con frequenza gli infermi e sovente Giuseppe prendeva con sé il bambino. Ecco, quello che avevano di più lo davano. Le nostre dispense spesso sono piene di cose. Abbiamo paura di rimanere senza vettovagliamento, senza risorse, ma poi le cose le buttiamo perché non c'è posto né per mangiarle, ecco, né nella dispensa, perché veramente facciamo un accumulo esagerato, data la nostra mentalità materialistica, economicista, no? Fondata solo sul bene pratico, no? Il bene essenziale, insomma, della vita fisica, biologica, senza pensare alla vita spirituale. E quindi loro, invece che pensavano a Dio, dividevano quello che avevano con i poveri e anche il denaro che avevano ricevuto per il loro lavoro. Tanto Maria quanto San Giuseppe visitavano con frequenza gli inferi e sovente Giuseppe prendeva con sé il bambino. Questo era un lavoro, ecco, un lavoro umile, non remunerato, però ricco davanti a Dio, visitare gli inferi, donare agli inferi. Questi alle volte concedeva agli ammalati la salute del corpo e più spesso grazie grandi alle loro anime. Ecco, Gesù dispensava cose che non possono avere valore, perché sono la grazia di Dio. Nell'Egitto, dove era necessario risvegliare la fede, Gesù operò anche delle guarigioni miracolose, non così a Nazareth, dove voleva vivere come sconosciuto, sino a che non fosse giunta l'ora di manifestarsi in pubblico. Non si fece vedere a Nazareth, anzi, quando lo fece, tutti lo disprezzarono. Però, come dissi, alcuni malati guarirono quando Giuseppe li visitava col bambino, ma si attribuiva la cosa all'onnipotenza divina senza che i risanati comprendessero che la salute procedeva da Gesù Cristo, il figlio di Maria, la causa della salute, causa della salvezza, per mezzo di Giuseppe anche, che lo fa. Lo porta con sé per volontà di Dio, proprio come un buon padre, che porta ai figli il dono immenso dell'amore di Dio. La verità, la vera virtù della penitenza cristiana consiste nello spirito di continenza e di continua orazione, nel tenersi sempre nella presenza di Dio, nel reprimere le nostre passioni. Ecco, nello stare vigile sui movimenti del proprio cuore e nel seguire gli impulsi della provvidenza. Ecco, un quadro bellissimo, San Giuseppe, che ha fatto tutte queste cose, scelto dalle passioni, controllato dal cuore, quando decide di ripudiare Maria in segreto, il cuore forse vorrebbe dedicarsi, però la mente gli dice, beh, ma questa è una situazione un po' irregolare, una situazione in cui Dio è padre del figlio, quindi io non posso intromettermi nell'opera di Dio, ce l'ho detto giusto, corretto, che certamente il Signore ha apprezzato con la rivelazione dell'angelo. La venerabile Maria di Agrino descrive anche la completa astinenza, probabilmente per diversi giorni, come faceva San Francesco nelle sue lunghe quaresime a Fontecolombo, al lago di Trasimeno, a Laverna, a Assisi, alle carceri, al Sacro Spego di Narni. Ecco, ce ne sono tanti di erano francescane, ce ne sono anche altri che noi non conosciamo bene, lo conosciamo a malapena nei suoi lunghi itinerari, viaggi per tutta l'Italia e anche fuori, fino in Egitto, per portare la parola di Dio, portare alle genti la salvezza. Mangiavano ben poco e subito dividevano fra i poveri e specialmente i malati il resto delle vivande ed anche il loro denaro che avevano guadagnato con i loro lavori. Tanto Maria quanto San Giuseppe visitavano con frequenza gli infermi e sovente Giuseppe prendeva con sé il bambino. Questi alle volte concedeva agli ammalati la salute del corpo e più spesso grazie grandi alle loro anime. Nell'Egitto, dove era necessario risvegliare la fede, Gesù donò anche delle guarigioni miracolose. Non così a Nazareth. Ecco, Nazareth si ferma anche per l'ostacolo dei suoi concittadini, sino a che non fosse giunta l'ora di manifestarsi in pubblico. Però, come dissi, alcuni malati guarirono quando Giuseppe li visitava col bambino, ma si attribuiva la cosa all'innipotenza divina, senza che i risanati comprendessero che la salute non dà la salvezza di Cristo. Ecco qui è un lungo discorso da fare. Certo, Gesù è l'unico Salvatore, non ha bisogno di altri, però San Giuseppe, che si eleva verso Dio, che opera anche guarigioni e miracoli con l'aiuto di Dio, è uno strumento di Gesù, così come la Madonna più degli altri, la Madonna più degli altri. Quindi hanno compiuto l'opera di Dio al posto di Dio. Una volta che Gesù era senza di loro, anche loro potevano, ecco, compiere la grandezza, l'opera del Signore. Immagino quale dolore San Giuseppe lasciare sulla terra il suo figliolo. Ecco, ci immaginiamo il momento della morte, il momento in cui Maria l'assiste, Gesù stesso l'assiste, però ecco, non riesce, ecco, a capirlo. La grandezza di tutto quello che sta vivendo, sperimentando, lo capisce ora che è nei cieli, ecco ora che è dai cieli sulla terra, dalla terra ai cieli, cioè che è entrato nella gloria di Dio. E quindi, ecco, allora può capire bene, può comprendere, fruire, ecco, usiamo spesso questo verbo, il godimento delle cose celesti, ecco. Fruire veramente il bene sommo che è Dio solo. A Nazareth, voleva vivere sconosciuto, fino a che non fosse l'ora di manifestarsi in pubblico. Ecco, quindi lì nella penitenza del silenzio, nella penitenza del nascondimento, nella penitenza del lavoro umile, forse anche ben rimunerato, comunque, ecco, vissuto in umiltà, vissuto nella parsimoniosità, ecco, non avevano mezzo di spostarsi se non l'asinello. Giuseppe teneva e su cui pose Maria per il suo viaggio verso la generazione di Gesù. Ecco, nella chiesa nostra, lì a San Francesco, abbiamo celebrato solennemente questo momento, nell'attesa del Signore, da parte di San Francesco, da parte dei santi che sono stati in quella chiesa, che certamente hanno pregato molto, molto più di me, e quindi hanno dato un segno soprannaturale di questa vicinanza a Gesù, che si manifesta, sì, certamente in atti di venerazione, atti di culto, però soprattutto l'amore, l'amore interno, l'amore mentale, l'amore spirituale che Gesù vuole completamente da noi. La virtù della penitenza cristiana consiste nello spirito di continua orazione, dice Bartolo Longo, nel tenersi sempre alla presenza di Dio, nel reprimere le nostre passioni, nello stare vigile sui movimenti del cuore proprio e nel seguire gli impulsi della provvidenza. Facciamo tutte queste cose, un vero programma di vita, continua orazione, stare alla presenza di Dio, reprimere le passioni, vigilare sui movimenti del cuore. E allora conseguiremo la vita eterna. Mortifichiamo oggi la nostra gola per amore di San Giuseppe con lasciare qualche vivanda, che già più di gusto. Dite tre volte Gesù, Giuseppe e Maria, scolpite i vostri animi nel cuore mio. Vediamo, ecco il racconto, ecco, diciamo il racconto edificante di questo beato, ovvero modello di un'anima penitente, caro San Giuseppe. Quanto pochi anche fra i devoti sanno il rigoroso metodo di vita che tu seguivi. E chi crederebbe che un uomo il quale come te non ha mai peccato nemmeno venialmente, dovesse negarsi ogni più giusto ristoro, sicuro come si come eri di andare un giorno a regnare con Gesù e Maria nel cielo? Questo esempio mi induce al pentimento, pensando che non passa giorno senza offendere il mio Dio, che egli fu infedele in mille modi e che appena osservo i digiuni a cui sono strettamente obbligato, sono sempre attentissimo a provvedere al minimo del mio bisogno, quanti sono quelli che si lasciano, sono lontani dall'imitarti. Giuseppe, benedetto, mostra il tuo potere presso Dio. Cambia questo mio cuore così debole in un cuore forte. Tutto ciò che Dio mi ispirerà, il mio confessore mi consiglierà, riguardo alle mortificazioni, fa che lo compia costantemente, finché ne avrò la forza. Salutato Gesù, salutato Giuseppe, salutato Maria, parlate buon consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ave Maria, cari fratelli, vi do buon consiglio.